E ben ritrovati all'ascolto, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa di Roma. Questi appunto sono gli 87.9 e torniamo in diretta. Ringraziamo il compagno che ci ha preceduto, che sta intento a mettere insieme i propri stracci oltre il vetro, e iniziamo con questo nuovo questa nuova parentesi informativa di Radio Onda Rossa. E oggi andiamo a parlare di Extinction Rebellion, perché abbiamo qui una attivista di questo movimento. Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, provo a metterti un po' più vicino al microfono. Noi apriamo questo discorso a partire da quello che è successo al Ministero dell'Ambiente. Se avete spulciato un po' le notizie nello scorso mese, sapete che c'è stata un'azione eclatante a colpi di vernice all'interno del Ministero dell'Ambiente, appunto degli esponenti di Extinction Rebellion si sono spinti fino al quinto piano, dove risiede il trono del ministro Cingolani, e imbrattando con scritte più o meno scale, ascensori, eccetera eccetera. Questo è successo dopo un avvertimento il giorno precedente, in cui gli attivisti di Extinction Rebellion avevano chiesto un incontro con il ministro, che non era stato concesso. Dopo questa cosa c'è stato un lungo sciopero della fame, seguito uno sciopero della fame, una serie di picchetti fuori dal ministero per chiedere questo incontro, che alla fine ieri si è tenuto. Purtroppo non possiamo farvi sentire le registrazioni, perché quelle che sono disponibili sono poco radiofoniche, però magari ne chiacchieriamo un po'. E allora apriamo questa chiacchierata intanto parlando di che cos'è Extinction Rebellion, dove nasce e che tipo di obiettivi ha.
Allora, Extinction Rebellion è un movimento internazionale che però è nato nel Regno Unito alla fine del 2018, e diciamo che ha avuto il periodo di massimo successo, almeno in UK, nel 2019, quando ha bloccato le strade, i ponti e il centro di Londra due volte nel 2019, con migliaia di persone che hanno bloccato la città per 2 settimane, e con la strategia di avere migliaia di persone che venissero portate in commissariato e venissero anche denunciate e possibilmente arrestate. Perché? Perché Extinction Rebellion si basa su azioni di disobbedienza civile e sulla fiducia che la disobbedienza civile sia l'unica effettivamente arma non violenta che ancora ci rimane per poter far pressione sui governi e determinare un cambiamento rivoluzionario e radicale in modo molto repentino. Le richieste di Extinction Rebellion sono 3. La prima è dire la verità, la seconda chiedere di raggiungere le emissioni nette al 2025, considerando appunto che è nato nel 2018, e di interrompere la distruzione degli ecosistemi, e la terza richiesta è quella che stiamo soprattutto portando avanti noi, cioè quella di istituire delle assemblee di cittadini e di cittadine che gestiscano e prendano le misure necessarie per far fronte alla crisi.
Ricordiamo ad ascoltatrici e ascoltatori che di emissioni nette parliamo appunto di anidride carbonica, e anidride carbonica che è appunto un gas serra accusato di incrementare di stare incrementando la temperatura media del pianeta negli ultimi 2 secoli, fondamentalmente a partire dalla rivoluzione industriale in poi. E questo sta sotto gli occhi di tutti, sconvolgendo il clima, e soprattutto più che causando un riscaldamento vero e proprio, sta causando una serie di sconvolgimenti. Insomma, i fenomeni atmosferici sono estremamente più violenti, quindi non è una questione tanto di temperatura quanto di energia immagazzinata in atmosfera, e questo, secondo Extinction Rebellion, è un problema che porterà a forti sconvolgimenti sociali nei prossimi anni. Raccontaci un po' di questo quadro fosco.
Ma allora, è molto semplice, e lo stiamo appunto, come dicevi tu, vedendo vedendo ora quando ci sono trombe d'aria nel sud Italia, quando a Siracusa sono stati raggiunti quest'estate i 49 gradi. Io sono del nord, sono del torinese, però lì la situazione non è sicuramente meno rosea, perché il Po è in secca, il mare sta risalendo di 15 km sul delta del Po e le colture sono distrutte, non ci sono più ghiacciai, stanno scomparendo, ed è chiaro che tutta l'agricoltura italiana, purtroppo, perché ne vorrei meno, ma anche gli allevamenti italiani dipendono da quest'acqua, e purtroppo, di nuovo, ma comunque è un problema, anche le industrie dipendono da quest'acqua. E quello che noi sosteniamo è che non solo l'Italia sta vivendo una carestia alimentare, perché il 2021 è stato definito l'anno nero dell'agricoltura italiana, ma presto vivrà una serie di collassi, in primis quello economico, perché è chiaro che non c'è lavoro nel momento in cui iniziano ad esserci blackout continui, ondate di calore continue, innalzamento dei livelli del mare che causano migrazioni, impossibilità di avere acqua, eccetera eccetera. E tutto questo avverrà nell'arco di 10 o di 20 anni. Perché? Perché ovviamente le misure non sono state prese quando era necessario e la situazione sta degenerando in modo esponenziale.
Però ci sono paesi come la Russia che invece sperano in questo sconvolgimento globale, perché ciò scioglierebbe ad esempio i ghiacci nel passaggio a nord e aprirebbe nuove rotte commerciali. Quindi insomma dipende dai punti di vista, ma noi partiamo dal nostro assolutamente. E quindi da questi scenari è nata il vostro bisogno di incontrarvi con Cingolani. Ora, perché Cingolani?
Ma allora, parto dalla premessa che l'idea iniziale era di avere un incontro con più ministri, proprio per non focalizzarsi soltanto sul problema ambiente, ma anche sul problema lavoro. Avremmo voluto incontrare anche il ministro dello sviluppo economico, il ministro del lavoro, la ministra delle politiche per il sud, il ministro delle politiche agricole e forestali.
Cingolani non è solo ministro dell'ambiente, è ministro della transizione ecologica, che è la fusione dello sviluppo economico con l'ambiente. Certo. Quindi avete incontrato
però
il ministro dello sviluppo.
Che ancora si fa facilmente ambientalisti. Si occupano di ambienti, si occupano di clima, se ne fregano delle persone comuni, se ne fregano del lavoro, eccetera eccetera. E aggiungo che avremmo anche voluto incontrare Mario Draghi. È chiaro che poi ci sono state azioni al Ministero della Transizione Ecologica, tutto è stato focalizzato lì e abbiamo accettato di avere questo incontro soltanto con Cingolani. L'obiettivo forse era doppio: il primo è un obiettivo interno, nel senso che è una minuscola e piccola vittoria che però concretizza un po' quelle che possono essere le nostre richieste, i nostri passi, e dimostra nel piccolo che cosa significa fare disobbedienza civile, che cosa significa appunto fare disobbedienza civile per qualcosa di molto concreto. E dall'altra, anche se ovviamente è stato molto deluso e non poteva essere diversamente, l'obiettivo era avere un rappresentante del governo, anche se lui si definisce un tecnico e tutto quello che vogliamo, che racconti la verità della crisi climatica ed ecologica in Italia, in quanto appunto rappresentante di questo governo che si è reso responsabile della totale inazione. E poi chiaramente maschera moltissimo le carte, la verità abbiamo cercato di portarla noi, non è stato comunque sufficiente, però è chiaro che avrebbe avuto un impatto totalmente diverso se lui avesse dichiarato: sì, milioni di italiani nel giro dei prossimi 20 anni rischieranno la carenza d'acqua.
Ok, quindi volevate questo tipo di e se le aveste avute questo tipo di ammissioni, cosa, cioè che tipo di uso ne avreste fatto?
Beh, è chiaro che la prima colpa dei governi è non informare correttamente i cittadini, e non significa assolutamente nulla una dichiarazione pubblica di 40 minuti qual è stato l'incontro di ieri, però il primo passo sarebbe informare costantemente e continuamente nel modo corretto le persone della crisi che si stanno trovando di fronte, con tutti i mezzi necessari. E quello che facciamo, che di solito sosteniamo noi, è che con il Covid durante il 2020, il primo lockdown, abbiamo visto ovviamente i media e qualunque altra forma di informazione continuamente bombardata da notizie sulla pandemia, e che quindi quando un'emergenza viene riconosciuta come tale dai governi, ci sono messaggi su messaggi su messaggi che continuamente passano per cercare di colpire l'opinione pubblica.
Chiaramente. E quindi ok, quindi dite che se le intenzioni del governo fossero serie, questa cosa trasparirebbe come minimo dai giornali.
Assolutamente, anche perché Cingolani stesso si lamenta che moltissime misure, come l'installazione di rinnovabili, l'installazione di centrali eoliche e quant'altro, sono osteggiate dalla cittadinanza. Questo non è il mio punto di vista, ma il suo, però è chiaro che da quel punto di vista informare correttamente i cittadini avrebbe anche un senso in questa direzione.
Sì, in realtà nel PNRR abbiamo visto, ne abbiamo già parlato da questi microfoni, metà delle risorse sono state destinate all'edilizia, quindi sì, edilizia verde, insomma edilizia, il cappottino attorno a casa, però sempre parliamo di regali ai soliti noti. E poi andando a leggere fra le righe c'è anche tutta una serie di provvedimenti riguardo a evitare gli sprechi idrici eccetera eccetera, però questo passa anche per la privatizzazione dei servizi idrici della risorsa. Perché chiaramente non c'è scritto solamente un tot, insomma sono stati stanziati un tot di finanziamenti, ma chiaramente chi dovrà gestire queste cose non c'è, però è scritto, questa cosa è scritta fra le righe, nonostante il referendum del 2011 abbia sancito che gli italiani non vogliono che la risorsa venga privatizzata. E oltre a questo nel PNRR ci sono anche ampi finanziamenti al biometano, che è appunto una risorsa che Cingolani ha ripetuto più volte sia la vera svolta per il futuro. Cingolani si corregge molto spesso, insomma ha fatto una serie di dichiarazioni sul nucleare, poi è venuto fuori che effettivamente parlava di nucleare di quarta generazione, ma poi in effetti non era quello di quarta generazione, forse era la fusione, ma in realtà la vera svolta per il futuro è l'energia ottenuta dai rifiuti, quindi dalla monnezza, quindi produzione di infinita monnezza uguale produzione di infinita energia secondo questa logica, cosa che chiaramente da questi microfoni non condividiamo. Non so se voi avete qualcosa da dire riguardo al PNRR, come sono state stanziate le risorse e come pensate che potrebbe essere meglio stanziare le risorse che stanno arrivando dall'Unione Europea per questa fantomatica transizione. Insomma, avete un'idea di come vorreste che fosse la direzione della transizione?
Ma è chiaro che tu hai già parlato di tantissime incongruenze e contraddizioni che ci sono state nel piano e che io sottoscrivo in pieno. Mi piacerebbe aggiungere che il piano non prevede sostanzialmente, o comunque per quote veramente minime, un sussidio agli ecosistemi, e noi continuiamo a sostenere il problema del collasso ecologico, che è altrettanto grave rispetto al collasso climatico, che viene continuamente omesso da ogni forma di comunicazione verso i cittadini e da ogni piano soprattutto, perché è facile parlare di energia, è facile parlare di transizione energetica, è molto più difficile parlare di riduzione dei consumi, e infatti Cingolani chiaramente si è dimenticato di citarlo ieri, è molto più facile.
No, anzi Cingolani dice esplicitamente se vogliamo mantenere questo livello di consumi allora dovremo fare XYZ, questo lo dice esatto. Sempre come incipit dei suoi discorsi.
Esatto, mentre la premessa da cui partiamo noi è che come dire, la crisi climatica è un sintomo di qualcosa di molto più grave, che è un sistema economico ed è un sistema sociale che ci sta portando al collasso e che dipende da moltissimi fattori, prima di tutto dalla non considerazione del fatto che viviamo in un pianeta finito, che dobbiamo iniziare a considerare di limitare tutte le risorse, non soltanto passare da un tipo di energia all'altro. Però è chiaro che se scegli di passare dal carbone o dal petrolio al gas naturale non stai neanche minimamente pensando al livello base di come può avvenire una transizione energetica sostenibile.
Quindi voi pensate a una decrescita felice alla Latouche, di quel tipo lì?
Diciamo che la situazione è così grave che la decrescita avverrà comunque, e questa è la premessa. La premessa è che il popolo italiano e tutti gli altri popoli, chi più chi meno, saranno destinati al collasso sociale nel giro di veramente una manciata di anni. Quindi comunque non è più un'alternativa, l'alternativa forse non c'è mai stata, ma hanno continuato a proporcela tutti i governi dagli anni 60 a questa parte, ma il punto è che ora non c'è un'alternativa di decrescita felice o meno, il punto è fermare il collasso, cioè fermare la decrescita improvvisa, immediata e disastrosa, e cioè quello che dicevo prima, nel momento in cui tutte le fabbriche iniziano a chiudere, nel momento in cui gli agricoltori non hanno più raccolti, nel momento in cui non c'è più riso da raccogliere, non ci sono più esportazioni eccetera eccetera, tutto avviene veramente in un modo immediato e non ci sono misure di governo che tengano, perché a quel punto i cittadini saranno completamente lasciati da soli.
Ma in effetti i precedenti collassi sociali e climatici che si sono verificati in società sparpagliate lungo tutto questo pianeta, erano, si parla di società isolate come i Maya, l'isola di Pasqua, l'Islanda, ci sono moltissimi casi nella storia del mondo in cui ci sono stati collassi che hanno portato alla morte di civilizzazioni intere. In ogni caso la questione è stata estremamente rapida, pochi decenni e un'intera civiltà come ad esempio quella Maya è collassata su se stessa senza lasciare traccia di sé, tant'è vero che poi hanno ritrovato le piramidi sotto una giungla, ma completamente per caso.
Sì, andando anche molto più vicino, a me piace ricordare che anche il problema sociale in Siria e ovviamente poi la guerra civile e ovviamente poi lo sterminio dei siriani e la migrazione forzata di milioni di persone e la loro morte è stato dimostrato essere connesso ovviamente non solo ad Assad e a problemi di regimi dittatoriali, ma anche a una siccità che è stata connessa ai cambiamenti climatici, perché era una siccità che è stata dimostrato non avvenire da 900 anni e c'è un documento dell'ONU che dimostra che i cambiamenti climatici hanno esacerbato la situazione sociale in Siria fino a portarla a un punto di non ritorno.
Va bene. Detto questo, io passerei rapidissimamente un pezzo perché abbiamo parlato un po' troppo, forse vi stiamo stancando le orecchie e ci risentiamo a tra breve dopo qualche minuto di stacco musicale.
Money she was counting. I first produced
quindi rientriamo in voce, ricordiamo che questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Se volete entrare in contatto con noi, se vi interessa quello che stiamo dicendo, potete chiamare lo 0649 17 50, come sempre, e i microfoni di questa radio sono sempre aperti alle telefonate. Quindi ritorniamo all'argomento di cui stavamo parlando di Extinction Rebellion, di questo strano fenomeno che è nato nel 2019 a Londra ed è arrivato anche in Italia, e se ne sono accorti degli automobilisti sul raccordo qualche mese fa, mi pare, perché c'è stato un blocco stradale. Allora raccontaci un attimo del perché l'uso dei blocchi stradali, di che senso abbia questo tipo di modalità.
Allora, parto di nuovo dalla premessa che Extinction Rebellion è un movimento che fa disobbedienza civile, e che anche lui parte dalla premessa che tutte le forme di protesta, tra virgolette, tradizionali dei movimenti ambientalisti del passato hanno fallito, ed è chiaro perché altrimenti non saremmo nella situazione in cui siamo, e che quindi cortei, petizioni, marce, eccetera eccetera, non sono sufficienti a determinare una pressione politica sufficiente per causare un cambiamento. Ma in passato, chiaramente, quasi sempre movimenti sociali, ma non solo, sono stati in grado, attraverso l'azione diretta non violenta e una ribellione non violenta, di determinare un cambiamento anche nell'arco di pochi mesi, un anno. E anzi, è stato un po' osservato che ci sono ondate di ribellione che durano circa 6 mesi, un anno. Detto ciò, diciamo che il blocco stradale ha un triplice significato, forse, o forse anche di più. Il primo è che l'obiettivo di Extinction Rebellion è creare una disobbedienza di masse, quindi avere migliaia di persone che fanno azioni simili, e quindi causare un disagio economico, un intasamento effettivo di una città per giorni o settimane, come è successo a Londra nel 2019, e causare quindi un disagio economico ma anche politico, soprattutto considerando che queste persone sono disposte ad accettare, e anzi ricercano, delle conseguenze legali. E quindi significa anche un onere per il sistema giudiziario, il sistema legale, gestire queste migliaia di persone che ogni giorno vengono portate in commissariato, ogni giorno potenzialmente verranno portate in tribunale, dovranno subire un processo, eccetera eccetera.
Quindi voi teorizzate proprio il farvi arrestare, cioè è proprio una pratica di movimento?
Sì, esatto, cioè non è soltanto un'accettazione delle conseguenze legali, ma è una ricerca. Perché è stato dimostrato, appunto, anche dal passato, che diciamo la combinazione di sacrificio, vulnerabilità e repressione da parte di un sistema violento nei confronti di persone che stanno agendo in modo non violento determina e suscita un'indignazione da parte delle persone, e forme di solidarietà che, nella migliore delle ipotesi, innescano mobilitazione. Ossia, sempre più persone saranno scioccate dal fatto che una persona, semplicemente perché si siede in mezzo a una strada, viene denunciata, subisce un foglio di via, finisce magari in carcere, e l'indignazione scatenerà l'unione a questo movimento. E quello che è stato un po' osservato nei movimenti di disobbedienza civile del passato è proprio questo, cioè che la mobilitazione di massa non, diciamo, non precede l'azione ma la segue. Perché si innescano dei meccanismi emotivi che quasi sempre, appunto, sono emotivi, sono irrazionali, e che però determinano mobilitazioni che seguono una curva esponenziale che spesso non sono neanche prevedibili.
Quindi voi vi definite un'avanguardia in qualche termine?
Non so bene come definirci. Noi seguiamo modelli di disobbedienza civile in cui ancora meno persone hanno determinato cambiamenti importanti, e quello che ci piace ricordare di più è il modello dei Freedom Riders, ossia un gruppo di persone che facevano parte del movimento per i diritti civili di Martin Luther King, quindi negli anni 60 negli Stati Uniti, e che decisero di sfidare la segregazione razziale negli autobus, attraversando tutto il paese e partendo dal nord per arrivare fino in Alabama, per sfidare l'applicazione della legge, perché in effetti la Corte degli Stati Uniti aveva decretato la desegregazione degli autobus, eppure in Alabama continuava ad avvenire, ovviamente, perché il razzismo era ed è incredibile nei paesi del sud. Bene, partirono soltanto in 13. Arrivarono a una stazione degli autobus in Alabama e vennero attaccati da gruppi di estrema destra, Ku Klux Klan, eccetera, con il beneplacito dell'FBI e di altri, e ovviamente di tutti i ranger statunitensi, che lasciarono che il bus venisse chiuso a chiave, che gli venisse dato alle fiamme, e che queste persone, cercando di uscire, venissero picchiate malamente, ovviamente, da più di 50 presenti. e che soltanto dopo 15 minuti intervenirono, e anche allora si rifiutarono di portare queste persone in ospedale per qualche ora. Stiamo parlando di 13 persone che ne uscirono completamente ferite, distrutte, portate in ospedale, e che stavano ovviamente per dare fine alla loro campagna, ma che vennero seguite da altre 24 persone che fecero la stessa cosa, e via discorrendo, finché alla fine dell'anno, nel giro di pochi mesi, c'erano circa 400 persone che fecero la stessa cosa ed effettivamente determinarono un cambiamento della legge e determinarono la fine della segregazione negli autobus.
Ok, quindi voi... Ok, ho capito più o meno la modalità. È da vedere se poi l'efficacia pratica, in effetti, in temi come quello ambientale, che coinvolge comunque interessi economici immensi, sia effettivamente applicabile. Francamente è una secondo a mio avviso, io francamente non ci credo, perché ho avuto modo di toccare con mano quelli che sono gli interessi nell'ambito ambientale, e c'è un giro di soldi talmente ampio che una semplice opposizione non violenta francamente mi lascia un po' incredulo che possa avere efficacia. Insomma, parliamo di mafia seria, e la mafia seria in precedenza ha avuto la possibilità di massacrare persone senza che la questione venisse minimamente posta dai media. Fondamentalmente, se un albero cade nella foresta e non fa rumore, non se ne accorge nessuno. Quindi dipende tutto da quanto si è capaci di mediatizzare questo tipo di cose e come si utilizza. Insomma, ci sono molti, non è così automatico il meccanismo. Insomma, fosse così meccanico, cioè, il mondo sarebbe molto più semplice, francamente.
Sono d'accordo, mi piace precisare che Extinction Rebellion non propone la disobbedienza non violenta per forme ideologiche, e io per prima mi ci sono unita non perché veda una, diciamo, non so come dire, un aspetto migliore o più etico nel fatto di essere non violenti, ma Extinction Rebellion si basa su uno studio che è stato condotto da Erika Chenoweth e che si chiama Why Civil Resistance Works, cioè perché la disobbedienza civile non funziona, scusate, e che analizza più di 300 casi di ribellioni nel Novecento e dimostra con la statistica che una ribellione non violenta ha il doppio di possibilità di successo di una ribellione violenta. E poi è chiaro che possiamo dire che ci sono tantissimi fattori che determinano o meno il successo di una qualunque forma di ribellione, violenta o non violenta che sia. In primis, il fattore determinante è la partecipazione di massa. E quindi il gioco è trovare un modo in cui sempre più persone partecipano attivamente al cambiamento. Poi, per quanto mi riguarda, per me è molto semplice la questione, cioè che la situazione è così grave che dobbiamo tentare tutti tutto quello che è necessario per interrompere la macchina. Ognuno nel mezzo che ritiene più opportuno e più efficace, io ho scelto questo. Mi piacerebbe vedere un'esplosione di tattiche e di strategie che vengono messe in atto nell'arco di pochi mesi con il puro obiettivo di essere efficaci.
Ma ok, voi vi state muovendo perché questa cosa non avvenga, però stai dicendo che questa cosa avverrà. D'altro canto, nel momento in cui avvenisse veramente un collasso economico e sociale come quello che prospetti te, voi come pensate di potervi muovere in questo caso? Perché insomma, parlare di disobbedienza civile nel momento in cui c'è già uno stato di collasso della civiltà, come non credo che sia un'arma applicabile in quel caso.
Dipende da cosa succede. Quello che pensiamo noi, che penso io, è che sempre di più assisteremo a forme di regimi dittatoriali, ecofascismi o chiamiamoli come vogliamo, per gestire la situazione e imporre misure di sacrificio soltanto sui cittadini comuni, per non iniziare a tassare i ricchi, per non iniziare a tassare le imprese, le multinazionali, eccetera eccetera. Ed è chiaro che in quel caso ritorniamo nel pieno dell'efficacia della disobbedienza civile contro un regime dittatoriale. E poi chi lo sa, perché io potrei essere morta fra 20 anni o venir violentata mentre cerco di migrare in Svizzera. In quel caso non credo che farò disobbedienza civile, però non posso dirlo.
Allora, a parte questi scenari così tremendi, cambiamo rapidissimamente discorso, e quindi nel momento in cui in realtà non ci dovessimo ancora trovare in una situazione di collasso, ma appunto dovessimo tentare di evitarla, voi che proposta politica portate, insomma, da qui ai prossimi 10 anni in cui si spera che la civiltà non collassi ancora?
Ma allora, io ritornerei un po' alle due richieste principali, anzi alle tre, però mi soffermo sulle ultime due di Extinction Rebellion, cioè la prima è ridurre le emissioni al più presto, che significava nel 2018 entro il 2025, adesso a me piacerebbe dire 2025, ma vorrei anche solo che fosse al 2030. Perché? Perché è stato calcolato che non c'è più un carbon budget e siamo già in un deficit di possibilità di carbonio, vuol dire che non possiamo più emettere. E abbiamo la prospettiva di superare il grado e mezzo entro i prossimi 10 anni. Il grado e mezzo è quello che la comunità scientifica ha sempre considerato come il cut-off, e quindi il limite insuperabile oltre il quale ci saranno conseguenze catastrofiche irreversibili, con meccanismi di feedback positivo, cioè punti di non ritorno, superati i quali la temperatura continuerà ad aumentare senza nemmeno l'intervento dell'uomo.
Facciamo un esempio, ad esempio possiamo pensare agli incendi in Canada che portano a ricoprirsi i ghiacci di uno strato di coltre nera. La coltre nera attira, attrae il sole, provoca un aumento della temperatura che provoca lo scioglimento dei ghiacci, che a sua volta diminuisce la quantità di acqua presente appunto in quella determinata zona del Canada, che a sua volta quindi provoca una facilità a innescare nuovi incendi e così via. E quindi questo è appunto il meccanismo del feedback positivo.
Esatto. E sappiamo che il grado e mezzo ormai è bruciato, perché appunto ogni report, compreso quello dell'IPCC, che è quindi l'organo intergovernativo delle Nazioni Unite che diciamo stila questi report di previsioni climatiche, tutti i report parlano del raggiungimento nei prossimi 10 anni del grado e mezzo, quindi quello ormai è bruciato, e ci sono scienziati e membri dell'IPCC che sostenevano che nemmeno nel 2015 ci fossero veramente persone alla COP21 che sostenevano che fosse un obiettivo possibile, quindi ci hanno preso per il culo dal 2015 a questa parte. Ma il punto è che anche i 2 gradi potrebbero...
Ma io partirei anche dal protocollo di Kyoto, insomma,
certo,
più o meno
gli
tutti.
Gli accordi di Parigi hanno sottoscritto l'impegno di tutti gli stati a rimanere, a contenere il riscaldamento rispetto al livello preindustriale a 2 gradi e fare di tutto per contenerlo entro 1,5 gradi, ma nessuno credeva che fosse veramente un obiettivo raggiungibile, infatti lo raggiungeremo nel 2030 molto probabilmente. Al di là di questo, l'altro cut-off non superabile sono i 2 gradi. Perché? Perché superati i 2 gradi, proprio per i meccanismi di feedback positivo che citavi tu, probabilmente la temperatura globale aumenterà di un altro grado solo per effetto di questi feedback. E l'unico modo per contenere il riscaldamento entro i 2 gradi è appunto applicare delle misure radicali ed emergenziali per ridurre le emissioni e raggiungere effettivamente questo zero netto nell'arco di 10 anni. Quindi quello che chiediamo noi è questo, allo stesso tempo... Vuoi perché i governi hanno totalmente fallito nel trovare queste misure, perché ovviamente sono totalmente corrotti.
Avrebbero fallito se ci avessero provato. Esatto. Se non ci provi neanche, esatto, non fallisci.
Esatto. Nemmeno ci hanno provato. Ma se anche ci avessero provato, ora la situazione appunto deve essere ribaltata in un modo così veloce che è necessaria l'accettazione da parte della cittadinanza, ed è necessario prendere delle misure che siano democratiche, che siano effettivamente adatte alle persone comuni, perché possano vivere un cambiamento senza dover essere licenziati, senza dover pagare un aumento di bollette, senza doversi installare le rinnovabili perché lo Stato non te le paga, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è per questo motivo che noi chiediamo di istituire un'assemblea di cittadini e di cittadine, perché è stato visto essere una forma che aumenta ovviamente la partecipazione democratica, perché sono persone comuni che vengono elette, non vengono elette, vengono estratte a sorte, ma hanno potere decisionale sulle misure che lo Stato dovrà applicare. Ed è chiaro anche che nel momento in cui persone comuni decidono misure democratiche che vengono create apposta per la cittadinanza, anche la cittadinanza avrà un'accettazione diversa di quelle misure, sarà più disposta a vivere alcuni sacrifici che saranno necessari.
Ok, questa è la parte più, un po' più strana delle proposte di Extinction Rebellion, è quella che mi ha lasciato anche un po' interdetto nel momento in cui ne avete parlato con Cingolani, perché Cingolani chiaramente ha risposto: beh, non è così semplice, potete mettere su qualcosa di consultivo oppure potete fare una bella raccolta di firme per tirar su una legge di iniziativa popolare e farvi prendere per il culo dal Parlamento, che non approva leggi di iniziativa popolare da 50 anni più o meno, quindi dal mai. E, oppure, volendo, credo che siate anche in grado di tirar su anche una proposta di riforma costituzionale, come se questo fosse così semplice. Allora, quindi, che cos'è questa assemblea, questa cosa strana che ci stai proponendo? Cioè, da chi viene composta, che poteri dovrebbe avere, all'interno di che sistema, come funziona questa cosa?
Ok, allora parto dalla premessa che in Italia non ci sono, o meglio stanno cercando di applicarlo a livello comunale, ma non abbiamo esempi nel nostro territorio, soltanto esempi all'estero, che però hanno funzionato. Un'assemblea di cittadini è appunto un'assemblea composta per la popolazione italiana di circa 150 persone, che non vengono elette ma vengono estratte a sorte e rappresentano un campione appunto rappresentativo della popolazione di partenza. Cosa significa? Che vengono identificati degli strati di campionamento, e banalmente gli strati base sono il sesso, l'età e la provenienza geografica, ma se ne possono aggiungere altri come il reddito, l'etnia e quant'altro. E appunto queste 150 persone vengono diciamo assunte, perché verranno retribuite per tutto il periodo di lavori dell'assemblea, che varia da 6 mesi, un anno, dipende anche da quello di cui si dovrà dibattere, ma comunque sono lavori abbastanza lunghi.
Quindi sono persone che verrebbero retribuite in questo periodo?
Assolutamente, perché è chiaro che altrimenti una persona non può rinunciare al lavoro per 8 mesi, e sarebbe ovviamente non inclusivo verso tutte quelle persone che non possono permetterselo. Sono state retribuite negli esempi all'estero. I lavori dell'assemblea iniziano con una fase di formazione, quindi ci sono degli esperti in materia, che possono essere, nel caso di un'assemblea cittadina sulla crisi climatica ed ecologica, appunto dei climatologi, degli ecologi, eccetera eccetera, che informano le persone presenti di quale sia la situazione, e quindi già solo per questo io ci vedo un enorme passo avanti rispetto ai nostri politici, che sono veramente ignoranti in materia.
Aspetta, chi decide chi siano i tecnici effettivamente competenti per poter ridurre questa fascia di popolazione, questo piccolo campione di popolazione?
Si forma un comitato organizzativo, che di solito, nel caso di proposta di un'assemblea cittadina da parte della popolazione, è composto proprio in modo semplice da Extinction Rebellion, altre associazioni affiliate che hanno partecipato alla richiesta, e le istituzioni.
Quindi Extinction Rebellion dovrebbe nominare dei tecnici, e questi tecnici a loro volta dovrebbero edurre queste 150 persone scelte a caso tra la popolazione, stiamo parlando di 150, giusto? Esatto. In tutta Italia. E il governo, il Parlamento dovrebbe esautorarsi da una serie di poteri, insomma dovrebbe dare a questa assemblea la capacità di produrre un decreto, un qualche sorta di decreto delega legislativo, e quindi questa piccola assemblea di persone scelte a caso dovrebbe in qualche modo legiferare meglio di quanto legifera un governo o un Parlamento, in quanto il Parlamento è intrinsecamente corrotto, quindi dico bene?
Esatto, cioè mi verrebbe da dire che ci vuole poco, ed è chiaro che rispetto ai politici, alle forme di partito eccetera eccetera, un cittadino comune non è vincolato ad obblighi di partito, non è vincolato a obblighi elettorali, perché finito questo mandato tornerà a casa e non dovrà più rendere conto a nessuno della scelta che ha fatto, non è vincolato a lobby o associazioni a delinquere, associazioni mafiose eccetera eccetera, e almeno...
Ma questo non è detto, perché se sono scelti a caso potrebbero essere nazisti, potrebbero essere mafiosi, potrebbero essere massoni, chiunque.
Questo non è detto, è chiaro che poi dipende molto da come viene costruita l'assemblea, in modo tale che anche se una persona avesse degli interessi dietro, in quel momento diventa un cittadino comune la cui voce è esattamente identica a quella degli altri. E ci tengo anche a precisare che dentro un'assemblea di solito i processi decisionali non avvengono per maggioranza o minoranza, come avviene in Parlamento, ma si costruiscono dei tavoli di lavoro con dei facilitatori, quindi delle persone esperte nella facilitazione nella discussione di gruppo,
che sono sempre persone nominate da Extinction Rebellion,
che sono nominati da comitato, esatto, e che aiutano appunto a raggiungere delle decisioni basate su altri processi decisionali, ad esempio sul consenso, che non significa raggiungere l'unanimità, perché quella è impossibile, ma trovare delle soluzioni che soddisfino tutti senza la pecca, perché è una grossa pecca, del voto a maggioranza o minoranza, che è quello classico della democrazia occidentale tradizionale, basata appunto su persone elette. Detto ciò, noi ovviamente abbiamo la speranza, perché potrebbe anche non funzionare, ma ci basiamo sulla fiducia che all'estero questo tipo di assemblea ha funzionato, sta funzionando.
Aspetta, mi puoi fare degli esempi di questo?
Ad esempio, a seguito della rivolta dei gilet gialli, che conosciamo tutti, nel 2019 Macron ha concesso un'assemblea cittadina che si chiama la Convention Citoyenne sur le Climat, che vabbè, partiva da una premessa che era ovviamente già vincolata dal governo francese e che non sarebbe quella che chiediamo noi, ossia loro partivano dalla premessa di dover fare delle misure per arrivare allo zero netto entro il 2040, che per me non è sufficiente, ma in ogni caso queste persone, che mi sembra fossero sempre
cittadini. Ricordiamo lo zero netto di emissioni di anidride carbonica e, o in generale gas serra, perché anche il metano è un gas serra, e in generale di gas serra o gas clima alteranti appunto entro il 2040.
Esatto. E appunto queste persone hanno lavorato fino alla primavera del 2020 e hanno emesso circa, mi sembra che fossero 149 consigli, suddivisi in diverse problematiche come la mobilità, l'alimentazione, la transizione energetica, eccetera eccetera, e è stato visto che molti di questi consigli erano incredibilmente ambiziosi, considerando che credo che la popolazione francese non abbia maggiore stima di sé rispetto a quella che ha la popolazione italiana. Ad esempio, avevano vietato la costruzione di nuovi aeroporti, hanno vietato l'ampliamento degli aeroporti esistenti e avevano suggerito di cancellare tutti i voli interni qualora ci fossero mezzi alternativi per attraversare la Francia. Qual è stato il punto di questo? Che l'assemblea che è stata concessa ai cittadini francesi non era vincolante, era soltanto consultiva.
Non sto capendo nulla, scusa. Ma vuoi andare in diretta? Ma no, se vuoi andiamo in diretta, è molto più radiofonico. E dai, ti annuncio.
Allora, scusate l'interruzione, abbiamo una telefonata di un ascoltatore che vuole porre una domanda al attivista di Extinction Rebellion che è qui con noi. Pronto, ci senti?
Eccomi.
Allora vai, puoi andare con la domanda.
Benissimo. Ho sentito non tantissimo, ho sentito gli ultimi 10-15 minuti e mi ha colpito il fatto che la persona che parla, insomma, attribuisce parecchie competenze a Extinction Rebellion circa stabilire come estrarre le persone a sorte, formarle, eccetera, queste 150 persone. A questo punto dico, tanto vale attribuire il tutto a Extinction Rebellion, si risparmia tutto il meccanismo a monte per selezionare queste persone.
Ma allora, il punto di avere un comitato, che sarebbe in questo caso un comitato misto, nel senso che ci sarebbero partecipanti delle associazioni ambientaliste, non solo, ma di diversi cittadini che hanno contribuito a chiedere l'assemblea cittadina, quindi non sarebbe soltanto Extinction Rebellion, ma l'altra faccia sarebbero anche le istituzioni, quindi ci sarebbe comunque un dialogo per nominare questi esperti. E il fatto di non delegare completamente Extinction Rebellion, ma di avere organi competenti terzi, cioè un comitato di scienziati, un comitato di persone esperte nella facilitazione, eccetera eccetera, è per cercare di essere il più neutri possibile, ovviamente, e non influenzare il processo decisionale all'interno dell'assemblea, che è qualcosa di comunque molto delicato.
Però se posso interrompere, se poi, cioè, io sono d'accordo con i fini, insomma, la questione del riscaldamento climatico eccetera va affrontata e via di seguito, però noi sappiamo benissimo che a livello scientifico non tutti gli scienziati del settore hanno la stessa idea, quindi quelli come si rappresentano se poi tutto il meccanismo è, diciamo così, gestito da un filtro che voi mettereste in atto, insomma.
Ma allora, gli scienziati non dovrebbero dare le loro opinioni, dovrebbero semplicemente essere dei formatori, e so che è difficile, ma so anche che, anche se nei dibattiti in TV, nei dibattiti politici, ci viene sempre portato l'uno contro uno, no? Lo scienziato negazionista e lo scienziato...
No, beh, questa è una questione degli ultimi anni, insomma.
Esatto, ma il 99% della comunità scientifica è d'accordo sul fatto che ci sia un cambiamento climatico irreversibile in atto, e quindi io credo che su questo punto sarebbe molto difficile avere dei bias. È chiaro che bisognerebbe limitarsi all'aspetto informativo, senza portare delle opinioni. Cioè, ti faccio un esempio, non che lo voglia nominare, ma a me viene in mente Mercalli, perché è un climatologo italiano che si è espresso più volte sulla necessità di fare qualcosa. Ecco, lui dovrebbe semplicemente spiegare qual è la situazione del clima, soffermandosi magari sull'Italia, ma non potrebbe iniziare a parlare di rinnovabili, non potrebbe iniziare a parlare di soluzioni possibili, e dovrebbe limitarsi a quello che è il suo campo. Cioè, ti descrivo l'aumento delle temperature, ti descrivo le previsioni per i prossimi anni, lo stato dei ghiacciai, eccetera, eccetera.
Cioè, sarebbe una sorta di giuria selezionata a sorte, davanti alla quale si sviluppa un processo.
Sì, non so se chiama la giuria, perché gli scienziati sarebbero presenti solo nella prima parte. Cioè solo
no, parlo dei 150.
Ma allora, sì, se vogliamo, in un certo senso sì. Considerando poi che però, appunto, verrebbero suddivisi in piccoli gruppi e non arriverebbero a un voto, ma sarebbero loro stessi a portare delle proposte, non soltanto a votare o abrogare delle misure portate da altre persone.
Va bene, in bocca al lupo, vi saluto.
Grazie mille. Ciao.
Grazie a te, ciao.
Allora, quindi torniamo, perché effettivamente l'ascoltatore aveva gli stessi dubbi che ho io. Che non sono sicuro di star ripetendo, però ad esempio se uno perché immagino che gli scienziati addetti a questa fase di educazione di queste 150 persone scelte a caso, insomma, questi scienziati avranno sicuramente delle posizioni e idee politiche. E quindi nel momento in cui debbano anche descrivere una serie di soluzioni, ad esempio al problema climatico, le soluzioni energetiche, ci potrebbe essere il fisico nucleare fomentatissimo per la capacità di poter tirar fuori una gran quantità di energia da un pezzettino di metallo lucente. Quindi l'appassionato di fissione nucleare, o chi ti dirà che, ma magari perché è un ingegnere che lavora nell'ambito della gassificazione del carbone, che si può fare il carbone pulito. Insomma, di scienziati che dicono amenità di questo tipo, di tecnici che hanno questo tipo di posizioni, spesso e volentieri perché pagati, perché lavorano all'interno di determinati ambiti. Insomma, di questo tipo di esempi me ne vengono fuori a centinaia. Questo non potrebbe essere un problema di tutto questo meccanismo?
Sì, dipende dai criteri di selezione, ma è chiaro che un esperto di fissione nucleare non potrebbe essere scelto, perché non è imparziale.
Però lo decidi te, cioè, quindi insomma, c'è sempre
un'altra cosa che mi viene da aggiungere è che la loro parte è limitata, perché il grosso del lavoro dell'assemblea è indipendente da queste figure. E se i cittadini francesi, l'assemblea francese in qualche modo è riuscita a trovare delle persone competenti in materia a sufficienza da avere tutta quella lista di 149 consigli che erano assolutamente decorosi e ambiziosi, il problema in quel caso non è stata la formazione dei cittadini francesi, è stato un governo che ha stracciato i loro consigli perché l'ha considerato soltanto un'assemblea consultiva.
Perché lo era, in effetti,
perché non è stato, certo, è ovvio, è stato consentito come forma di greenwashing, come forma di populismo, come forma di gentilezza e perbenismo verso una popolazione per interrompere delle proteste.
Ok, allora va bene, questa è la vostra idea di come ottenere questo tipo di, insomma, riforme, diciamo. Adesso veniamo a come vorreste imporre che questa cosa avvenga, perché chiaramente non è che vai da Cingolani, glielo chiedi. Cingolani chiaramente ha detto: ma raccogliete le firme, fate un po' voi, fate un po' come vi pare, a me che me ne frega, io continuo. Ecco, chiaramente a persone di questo tipo tu devi imporre questo questo meccanismo. Come volete procedere? Qual è la vostra idea?
Il punto è raggiungere una pressione politica sufficiente perché venga concessa. Se migliaia di persone da oggi fino a ottobre bloccano le strade di Roma in migliaia, finché non viene concessa un'assemblea cittadina, ti posso giurare che 60.000 persone lo fanno domani, viene concessa entro un mese. Il punto è soltanto che le persone si devono convincere, e quello che sosteniamo noi è che le persone si convincono nel momento in cui vedono qualcosa di concreto avvenire e vengono mosse da qualcosa che non è la razionalità. Perché se fosse soltanto razionale, io potrei dire: se 69 milioni di italiani da domani si ribellano, l'assemblea cittadina viene concessa, basta ribellarsi per una settimana. Ma non riuscirò mai a convincere 69 milioni di italiani a farlo. Eppure sarebbe molto semplice a livello logico.
Guarda, io ho i miei forti dubbi, semplicemente perché ho partecipato a movimenti molto molto ampi. Ti posso appunto citare i movimenti degli studenti del 2008 e del 2010, che portavano in piazza continuamente.
Il punto è che loro facevano proteste tradizionali di piazza, non è una ribellione, perché fai un corteo, sei anche in migliaia, ma poi vai a casa e ricominci la vita di prima, e questo non è inclusivo verso la popolazione.
Però sono movimenti che sono durati mesi, anni, sono movimenti che hanno bloccato arterie stradali, sono movimenti che hanno portato un forte disagio a tantissime città.
Sì,
sono
il gioco nostro è la ripetizione, il gioco nostro non è bloccare una città in 100.000 persone per un giorno, il punto è la ripetizione. Perché? Perché è la ripetizione che crea pressione. Se una persona fa uno sciopero della fame di 24 ore non accade niente, se fa uno sciopero della fame di 27 giorni qualcosa accade.
O magari come successe in Irlanda del Nord, quella persona semplicemente muore di fame.
Certo, dipende, come dicevi tu prima, dipende dall'attenzione mediatica che riceve. Bisogna avere un gruppo di persone che lavora 60 ore alla settimana perché questo funzioni, questo è chiaro. Ma questo vale per ogni forma di ribellione, non soltanto per uno sciopero della fame, non soltanto per un blocco stradale. Quello che è chiaro è che tutti i movimenti degli ultimi anni a questa parte non hanno fatto nulla di più che azioni saltuarie, e sono quelle azioni saltuarie che non fanno attirare l'attenzione mediatica, non fanno attirare l'attenzione dei governi e non creano pressione politica. Perché? Perché non c'è continuità, e questo è il punto. Se anche appunto 69 milioni di italiani si fermano per un giorno, non succede nulla, ma bastano 20.000 persone per un mese per determinare un cambiamento, e questo è il gioco della ribellione non violenta, che i numeri necessari sono molto bassi in proporzione alla popolazione.
Ok, va bene. Ok, quindi questo è più o meno. Vabbè, e quindi probabilmente insomma sentiremo nuovamente parlare di voi nei prossimi mesi. Va bene, dai, credo che per questa sessione sia più o meno tutto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se hai iniziative da citare, se hai appuntamenti, non so.
Ma come dicevi tu, ricominceremo presto, e credo che ricominceremo ai primi di maggio, quindi sicuramente faremo presentazioni a Roma e in altre città italiane, e stiamo cercando di mobilitare sempre più persone, quindi per chiunque sia interessato ci sono presentazioni online ogni domenica alle 21, e altrimenti ci vedrete in giro per Roma.
Va bene. Va bene, dai, grazie mille. Quindi per questo spazio informativo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo spazio informativo, ricordiamo di aver parlato fino ad ora di Extinction Rebellion. Per questo spazio informativo è veramente tutto, salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.